Beh, penso che sia piuttosto scontato dire che ci sono molte ragioni per cui i nostri figli potrebbero farci arrabbiare, ma noi lo diciamo lo stesso. Perché? Perché possono essere ragioni legate a comportamenti sfidanti, a mancanza di rispetto o semplicemente a differenze di opinioni e visioni del mondo. E quanto è diverso, cari genitori, il loro mondo dal nostro? Beh, davvero tanto. Ma in questo episodio non voglio solo ricordarvi quanto il mondo dei nostri bambini sia diverso dal nostro. Oggi vorrei proprio concentrarmi su un aspetto, anzi, oserei dire una vera e propria capacità dei nostri figli. Una capacità che ci fa incazzare, è vero, ma se vista da una nuova prospettiva, potrebbe rivelarsi un vero e proprio superpotere, utile per loro, tanto quanto utile per noi. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ho stuzzicato un pochino la vostra curiosità? Beh, sappiate che la maggior parte delle vostre, anzi in realtà nostre, perché mi devo mettere dentro anch'io, incazzature deriva dalla grandissima capacità dei nostri figli e delle nostre figlie di saper osservare i nostri punti deboli e usarli per ottenere da noi una risposta istantanea ai loro bisogni. Ma cosa significa nella pratica? Significa che i nostri figli sono grandissimi osservatori dei nostri comportamenti, questo lo so che ve l'ho già detto tante volte, ma dobbiamo sempre ricordarci che quando i nostri figli e le nostre figlie hanno un bisogno profondo, sanno usare le nostre fatiche in qualche modo a loro vantaggio. A volte questo comportamento viene visto come sfida da parte nostra, una parola che abbiamo toccato tante volte anche qui nel podcast, ma in realtà dobbiamo sempre ricordarci che sotto i 6 anni questi comportamenti sono inconsci, ossia usati senza la consapevolezza di volerci fare incazzare, mentre dai 6 anni circa in poi il sistema cognitivo dei ragazzi gli permette di usare queste strategie comunicative con consapevolezza, proprio per ottenere una reazione anche prorompente da parte nostra. Vi faccio un esempio, così capiamo meglio quello di cui stiamo parlando. Se siete ad esempio persone particolarmente infastidite da alcuni atteggiamenti come le dita in bocca, le dita nel naso, quando vostro figlio o vostra figlia metterà in atto questi comportamenti, il vostro viso sarà teso, faticherete a mantenere la calma e piano piano vostro figlio se ne accorge. I nostri figli, come scienziati, captano le nostre fatiche, vedono quali sono i loro comportamenti che più di tutti ci creano questa tensione, queste reazioni diverse rispetto al solito genitore che siamo. E quando nostro figlio o nostra figlia sentirà la necessità di attirare la nostra attenzione, potrà mettere in atto questo determinato comportamento, questo comportamento che ci fa arrabbiare, che stuzzica in noi un tasto dolente. Ricordiamoci sempre che questo lo fa in maniera consapevole o inconsapevole in base all'età. Provate a pensare qual è il comportamento che più di tutti vi fa arrabbiare e iniziate a osservare i vostri atteggiamenti in quel contesto. Com'è il vostro viso? Com'è il vostro sguardo? Il vostro tono di voce si modifica? Non riuscite a mantenere la calma nemmeno con i movimenti del corpo? Fingete che vada tutto bene quando invece tutto bene non va. Ecco, magari voi fino ad ora non ve ne siete accorti, non avete mai passato del tempo a pensarci e a osservarvi, ma i vostri figli sì. I vostri figli sono anni che si allenano ad osservarvi, dal momento stesso in cui hanno visto il vostro viso per la prima volta. E quindi se vostro figlio adesso ha 2 anni di esperienza. Se vostro figlio ha 10 anni, ha ben 10 anni di esperienza. Più vostro figlio è grande, più è diventato un ottimo osservatore dei vostri comportamenti e saprà agire di conseguenza. Vorrei in questo contesto anche ricordarvi quali sono i bisogni nascosti dietro alla richiesta di attenzione dei nostri figli, perché un bambino che cerca di farvi incazzare, tra virgolette, con i suoi comportamenti, non sta facendo altro che cercare un vero e proprio ponte comunicativo con voi. Spesso fallimentare, perché per colpa nostra forse poi la situazione degenera e ci incazziamo ancora di più. Ma in fondo, perché all'inizio vi ho detto che potrebbe diventare uno strumento potente per noi, perché grazie a questi atteggiamenti noi potremmo riuscire a capire qual è il bisogno più profondo di nostro figlio o di nostra figlia in quel momento. Attraverso questi atteggiamenti il nostro figlio vorrebbe arrivare ad esprimere tre bisogni. Il primo potrebbe essere la ricerca della sua indipendenza. Ad esempio, quando il nostro limite è la paura di arrivare in ritardo, vi faccio questo esempio perché per anni è stato il mio limite questo. Io sono una persona che ha bisogno di arrivare in orario, anzi sono una delle classiche persone anticipatarie che piuttosto arriva a un appuntamento 10 minuti prima piuttosto che all'orario giusto. Arrivare in orario per me è essere in ritardo. Ho dovuto lavorare tantissimo su questo mio aspetto perché io ero una di quelle persone che, oh mio Dio, siamo in ritardo, ti metto io le scarpine perché tu ci metteresti troppo tempo. E mi rendevo conto che quando io entravo in quel loop di fatica del no, siamo in ritardo, mi sento che arriveremo in ritardo, io mi mettevo sempre al posto delle mie figlie. E da parte loro per questo era vissuto come una sofferenza, perché loro mi urlavano la loro indipendenza, il voler essere autonome a fare le cose. E mi rendevo conto che più io mi sentivo di essere in ritardo, più loro questa autostima, questa autonomia, la pretendevano, la volevano. Quello era il mio nervo scoperto, quello era il mio tasto dolente e quello era il bisogno di cui le mie figlie avevano bisogno. Il secondo bisogno potrebbe essere quello di ricerca dei propri limiti. Ad esempio, quando iniziamo a iperventilare, ad andare in ansia, quando siamo fuori casa e cediamo alla paura del giudizio degli altri, quando le nostre regole iniziano a vacillare di fronte agli sguardi degli altri, quando non riusciamo più a usare quella famosa amorevole fermezza con i nostri figli per paura che gli altri ci possano giudicare, ecco, nostro figlio lì non si sente più al sicuro e sentirà il bisogno di ricordarci, in un modo più o meno infantile, che per lui le regole e i limiti in quel momento sono fondamentali, sono importantissimi anche quando siamo fuori casa. E quindi se voi appartenete a quella categoria di genitori che pensano ma in casa tutto sommato va bene, ma fuori è un disastro, beh, potrebbe essere perché magari voi fuori casa non siete così fermi e decisi come quando le situazioni le dovete vivere nelle vostre quattro mura domestiche. Un altro bisogno che ci può essere nel profondo dei nostri figli è quello della necessità di esprimere un disagio o una forte frustrazione. E questo per me è uno dei punti più importanti e che sono stati veramente rivoluzionari nella mia genitorialità. I genitori della dolce guida a questo punto lo conoscono già molto molto bene, ma facciamo una breve sintesi anche per chi ancora non è nella nostra dolce guida. Cosa significa che i nostri figli ci mettono in difficoltà per manifestare un disagio? Significa che a volte, sotto la superficie di quello che vediamo come comportamento sbagliato o sfidante, c'è una fatica che non riescono ad esprimere diversamente. C'è una fatica magari legata a un problema scolastico, un litigio con qualcuno di importante, un cambio routine faticoso magari da vivere, una fase di forte crescita o tanto altro. E questo tanto altro dobbiamo essere noi genitori a saperlo cogliere, riconoscere e se necessario verbalizzare. Non dobbiamo sempre concentrarci sul comportamento che vediamo in superficie, che viviamo con fatica, come sfida, come comportamento che vogliamo bloccare all'istante, ma dobbiamo fermarci un attimo e osservare cosa c'è sotto e osservare qual è il bisogno più profondo dei nostri figli in quel momento. Tutto quello che vi ho detto in questo episodio non significa che dobbiamo annientare i nostri punti deboli, Non vuol dire che dobbiamo trasformarci in quei famosi robot che non provano emozioni e riescono sempre a gestire tutto alla perfezione. Non sarebbe possibile, perché siamo tutti portatori di punti deboli, di fatiche, e ogni genitore ne ha diversi. Sicuramente vi sarà capitato di parlare con amiche, amici, e per loro quella fatica era insormontabile, per voi, tutto sommato, era un qualcosa di gestibile. Mi è capitato spesso di parlare con genitori che arrivavano magari da fatiche legate all'alimentazione, che vedevano il momento del pranzo, della cena, come una fatica insormontabile perché il proprio bambino lanciava il cibo o non mangiava tutto quello che aveva nel piatto. Cose che per me non erano importanti, per loro erano montagne da scalare. Genitori che hanno magari figli che al parco non rispettano le regole, che scappano, o genitori che al contrario hanno il bambino cozza attaccato alla gamba. Ognuno vive delle fatiche diverse e sicuramente non dovremmo mai giudicare la persona che abbiamo davanti, banalizzando quelle fatiche, perché l'abbiamo già detto tante volte, ciò che è importante per me potrebbe non essere importante per qualcun altro e ciò che è importantissimo per qualcun altro potrebbe non essere importante per me. Ma utilizzando l'empatia, non solo con gli altri genitori, ma anche con i nostri figli, potremmo davvero imparare ad accettarci nelle nostre fatiche. Non possiamo, inoltre, nascondere queste fatiche. E se i nostri punti deboli, magari con gli altri adulti, li riusciamo a nascondere, con i nostri figli, non possiamo farlo. Il superpotere dei nostri figli, la loro grandissima capacità di osservarci e conoscerci come nessuno ci ha mai conosciuto, a volte anche più di quanto ci conosciamo noi. Questo mi ha insegnato tanto nella mia esperienza da genitore. Mi ha insegnato tanto perché io ho sempre un po' avuto la tendenza a cercare di non vedere i miei punti deboli, perché se li vedevo, in qualche modo li rendevo reali. Le mie figlie mi hanno ricordato che non è così, che anch'io ho dei punti deboli, delle fatiche magari legate al mio passato, al mio presente, ma al mio modo di essere, a come sono, alla Elena che sono. E riuscire ad accogliere le mie fatiche e i miei punti deboli mi ha insegnato anche ad accettare quelli degli altri, quelli di mio marito, a non volerlo cambiare per trasformarlo nel marito perfetto, nella persona che non è. È abbracciare i nostri errori, le nostre fatiche da grandi e da piccoli. Il messaggio che vorrei lasciarvi al termine di questo episodio è questo. Cercate di abbracciare i vostri punti deboli come se fossero un ricongiungimento, un ponte tra noi e i nostri figli, che sicuramente ci porterà ad avere contrasti, conflitti con loro, ma i contrasti e i conflitti faranno per sempre parte della nostra vita. Il nostro obiettivo non è quello di annientarli, ma di renderli un motore per migliorare la relazione con loro. Gli scontri ci saranno, i conflitti ci saranno, atteggiamenti che ci faranno incazzare ci saranno per sempre, per tutta la vita, perché gli adolescenti avranno ben 15 anni di esperienza di osservazione di noi genitori, ma avremo anche noi 15 anni di esperienza, di conoscenza dei nostri figli. Ecco, questo non ce lo potrà mai togliere nessuno. Quindi anche nei momenti di difficoltà ricordatevi sempre che le nostre fatiche non sono da cancellare, ma ricordiamoci al tempo stesso che i nostri figli se ne accorgono e le vedono e reagiscono di conseguenza. Trovare l'equilibrio in questo mare in burrasca è difficile, ma non siete soli e avere questa consapevolezza è già un passo grandissimo in avanti. Io vi ricordo che questo è il mese in cui vi presenterò un nuovo evento che toccherà non solo il tema dei capricci, ma anche il tema degli atteggiamenti sfidanti con i nostri figli, che è un po' il fulcro di questo episodio. Nei prossimi episodi e sui miei social vi racconterò tutto. Nello scorso episodio vi ho lasciato il form per iscrivervi alla lista d'attesa se siete interessati al tema. E io intanto vi ringrazio per essere qua sempre ad ascoltarmi al mio fianco. Vi mando un abbraccio grande, se l'episodio vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare le stelline di recensione su Spotify e seguire il canale in modo tale da non perdervi i nuovi episodi e ci sentiamo settimana prossima, martedì, con un nuovo episodio. Un abbraccio e a prestissimo!